Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, parleremo chiaramente della manovra finanziaria, come si chiamava una volta, la manovra trasmessa a Bruxelles. Perché? Perché con un po' di accelerazione anche, comunque, la legge di bilancio è approdata in Parlamento dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo della manovra è pronto a questo punto per la presentazione alle Camere, con qualche novità. Alcune ve le hanno ricordate, le principali, i nostri GR24. Partiamo dallo sciopero dei medici per il 20 novembre. E qui c'è il tema delle risorse messe sulla sanità. Anticipo, perché poi ne parleremo sia con Gianni Trovati che con il professor Piga che con il presidente del GIM Benino Cartabellotte. Abbiamo la nostra Rosanna Magnano, ha raccolto anche alcune dichiarazioni dei sindacalisti dei medici. E guardate, qui il tema è molto semplice: se tu guardi i soldi nominali, cioè il valore, il numero, l'anno prossimo ci sono 1,5 miliardi in più per la sanità, 1,3 miliardi, distanti dai 3,7 miliardi annunciati, quelli che servivano al ministro per andare avanti col piano di assunzione, ed è il motivo per cui c'è lo sciopero. Però detta così, il governo ha ragione nel dire: beh, c'è 1,3 miliardi in più. Il punto però qual è? Che tu devi guardare non il valore nominale, ma devi guardare il valore reale, perché è chiaro che 1 miliardo del 2018 vale, mal contati, più o meno 12% in meno di 1 miliardo del 2024. Adesso vado a spanne: con l'inflazione che abbiamo accumulato saremo tra il 14 e il 15% in meno. Quindi tu puoi dire: metto 1 miliardo in più, però se non tiene conto dell'inflazione, ovviamente non è 1 miliardo ma sono 850 milioni. E quindi perché lo dico? Perché la cosa importante è, e lì c'è una dichiarazione del ministro Giorgetti, guardare qual è la spesa sanitaria in rapporto al PIL, perché allora tu rapporti un PIL che a livello nominale è cresciuto, perché appunto c'è l'inflazione, ma rapporti la spesa sanitaria in rapporto al PIL. Allora, e lì scopri che il livello è invariato e siamo al livello più basso di spesa sul PIL dal 2007. Questo per quello che riguarda la sanità. L'altra cosa che fa discutere, ma al di là della parte più così di colore, perché ho visto che si andrà anche verso una settimana aggiuntiva per il Superenalotto, ma per l'estrazione, ma al di là di questo, l'altro tema è le pensioni, perché oggi i giornali titolavano 6 euro in più al mese per le pensioni minime. In realtà non è così. L'incremento del 2,2% per l'anno prossimo, dell'1,3% nel 2026, che vuol dire che la pensione minima di 614 euro andrà a 617 euro. Sono 3 euro in più. La battuta che hanno già fatto è 2 caffè, dipende dove li compri, al mese. Però questo è il tema. Da un punto di vista percentuale c'è un recupero dell'inflazione, da un punto di vista nominale 3 euro non penso che cambino la vita di chi ha la pensione minima, e di questo parleremo nei vari aspetti. Poi anche tutto il tema invece che abbiamo solo accennato ieri della campagna elettorale americana, guardata con un'ottica di Focus Economia, e cioè chi sta vincendo la campagna di raccolta fondi, che sappiamo essere uno degli elementi fondamentali, anche se non determinante necessariamente, nella campagna elettorale americana. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, e anche la diretta sul canale 246 del digitale terrestre. Comunque vedo alcuni messaggi sui medici, altri a favore, altri contrari, ma è chiaro che se tu parli di 500 milioni, mi scrive un ascoltatore, del 2018, adesso mi posso anche fare il calcolo sull'inflazione dal 2018, però in realtà, ripeto, conta la percentuale di spesa sulla sanità sul PIL. Questo, diciamo, ti dà il quadro dello sforzo sulla manovra. Ma andiamo rapidamente sugli altri temi. Parto dai mercati finanziari, perché oggi la giornata è abbastanza intensa. Allora, sui mercati finanziari abbiamo alcuni elementi diciamo di tensione su alcuni titoli, ma vado con ordine. Intanto il mercato oggi è, per quello che riguarda Milano, ma le altre borse europee, piattino, meno 0,14. Milano, Francoforte più 0,42%, scusatemi, Francoforte meno 0,14, Parigi più 0,42, meno 0,42%, Nasdaq meno 1, Standard & Poor's meno 0,70, Dow Jones meno 0,90%, mezzo punto di calo anche a Londra. Allora, l'oro invece è ancora da record, ma adesso vi arriviamo. Per quello che riguarda il Tokyo, faccio notare che al di là del fatto che Tokyo abbia chiuso un leggero calo, c'è stato un vero e proprio debutto col botto per le azioni della Tokyo Metro in borsa. Hanno fatto più 40%, è l'operatore della metropolitana, che è di proprietà della municipalità di Tokyo. Beh, potrebbe avere un senso, anche guardando. Dicevo, al debutto ha fatto più 40%. Wall Street invece è in attesa dei conti di Tesla. Coca-Cola invece va male, nonostante ricavi utili sopra l'attesa, meno 2,66%. La Boeing ha registrato una perdita di 6 miliardi e 170 milioni. Ce ne siamo occupati molte volte proprio con Alessandro Platerotti. Le difficoltà enormi e i licenziamenti annunciati dalla Boeing. È la perdita più forte dal 2020. Serve un cambio culturale. Attenzione, il 2020 era l'anno del Covid e sappiamo cosa capitò alle compagnie aeree. Per quello che riguarda Piazza Affari e, diciamo, i titoli e le borse europee, avete sentito, molto incerte. C'è STMicroelectronics che continua ad andare bene, più nel 70%, spinta dai risultati oltre le attese di Texas Instruments. Va bene anche Stellantis, il comparto auto, più 2,90 Stellantis, Ferrari più 0,70%, anche stavo controllando, no, c'è invece stato, ha ritracciato un po' Iveco Group, che adesso invece è in territorio negativo, meno 0,60%, era più 1,40, Inuit più 1 e Terna ancora in rialzo dello 0,60. Male alcune banche, Monte dei Paschi in primis, meno 3%, Telecom meno 2,70, Saipem meno 1,80, Bipper meno 1,70, Pop Sondrio meno 1,30, Mediobanca meno 1,20, Intesa meno 1, debole tutto il comparto oggi. E fuori dal mondo bancario, ma insomma sul mondo ancora finanziario, Azimut meno 1,20, Nexi meno 1,20%. Telecom Italia chiaramente risente anche dell'indagine, dell'inchiesta per corruzione. C'è il nome di Simone De Rose, dirigente team nell'inchiesta della Procura di Roma per ipotesi di corruzione tra privati, che viene indagato anche Emilio Graziano, procuratore di NTT Data Italia, è una società attiva nella cyber security. L'inchiesta, da quello che si è preso un segmento di quella avviata da alcuni PM della capitale, tra cui Paolo Ielo, per la corruzione turbativa d'asta, che ha portato, ricordate, a suo tempo all'arresto di Paulino Iorio, ex di Sogei, quindi è, diciamo, un filone dell'inchiesta su Sogei, braccio informatico del tesoro, e dell'imprenditore Massimo Rossi. Segnalo che non c'è solo il titolo Telecom a risentirne, ma ci sono anche, ci aspettiamo anche l'accusa è tangente a 50.000 euro con un legame con il caso Sogei. Team ha confermato la perquisizione, ha detto che la società collaborerà con gli inquirenti. Segnalo invece che va male tra i titoli Juventus, ma è legato alla Champions, meno 5,66%. Non capisco. Allora, andiamo avanti con il resto. L'oro ha aggiornato il record a $2,751 l'oncia, continua il progresso, no, a questo punto è incessante giorno per giorno. Il petrolio invece è stabile, leggermente in calo a $71 WTI, a 75 il Brent, continuano i cali alla pompa. Benzina self service ieri 1,764 al litro, gasolio 1,643, gas ad Amsterdam 41,7 euro, un anno fa 56 euro. E insomma, ci stiamo avviando verso la stagione invernale, è importante guardare il raffronto anche con un anno fa, quando già i prezzi si erano abbastanza normalizzati. A chi mi dice ma prima dell'invasione russa dell'Ucraina costava intorno ai 20 euro, sì, non c'è nessuna previsione che il gas torni ai livelli del pre-invasione dell'Ucraina, anche perché adesso stiamo ragionando su gas e petrolio di una bassa domanda cinese. Molti si interrogano su cosa capiterà quando la Cina tornerà invece a crescere e quindi chiederà maggiore gas e petrolio. Il prezzo dell'elettricità a 123 euro al megawattora, un anno fa era 144. E a proposito di elettricità e di gestione delle risorse, in questo caso idriche, Acea International, la società del gruppo Acea, si è aggiudicata attraverso Acea Perù il secondo lotto per la gara per la manutenzione della rete idrica e fognaria della zona a nord di Lima, il valore di 36 milioni di euro. Invece il gruppo ERG, che ha inaugurato in Spagna il suo parco solare più grande d'Europa, un impianto fotovoltaico di 275.000 moduli su 224 ettari fra i vigneti e colline di Castiglia e León, a Toro, nel nord-ovest della Spagna. È il parco solare Garnacha, acquisito da ERG nel giugno del 2023. No, lo dico perché da noi ci sono molte resistenze sui parchi solari, adesso insomma. Lì è ho visto anch'io, per esempio, la Puglia, ne parlavamo con Emiliano e Fontana. La Puglia ha invece degli ottimi investimenti sul fonte fotovoltaico. Se in Spagna si riesce a farlo anche fra i vigneti e le colline, come avviene anche in alcuni posti in Italia, insomma, starei un po' attento a dire no a prescindere da tutto il solare e all'eolico. Poi sappiamo che l'impatto è molto diverso. Allora, andiamo alcune dichiarazioni della vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Teresa Ribera, che ha la delega sulle politiche green. Allora, quindi la Timmermans della nuova Commissione, ha citato il report di Mario Draghi: il verde spinge l'Europa, ma no a incongruenze. Le incongruenze quando Draghi ha detto: attenzione, non si può andare a chiedere 2035 auto solo elettriche, però non avere un piano sulle colonnine, le ricariche e l'approvvigionamento di energia. Quanto ai dazi sulle macchine elettriche cinesi, ha aggiunto Ribera, si è basata l'indagine antisovvenzione su fatti e prove solide ed è stata condotta in linea con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Va bene, andiamo avanti con altre notizie più in breve, anche se oggi il grosso è assorbito dalla manovra di bilancio. C'è stato un vero e proprio boom di investitori stranieri per il nuovo BTP a 7 anni, e poi è stato riaperto il BTP a 30 anni. Perché? Perché la quota allocata presso gli investitori stranieri è stata pari all'81%. Nel titolo a 7 anni e all'81% anche nel titolo a 30 anni. gli investitori domestici hanno sottoscritto solo il 19% del BTP a 7 anni e il 19% di quello a 30 anni. Allora, hanno fatto il calcolo Daniele Brunetti e Livia Caivano della, dell'inflazione, così rispondo anche alcuni ascoltatori, ma lei, no, guardate, un conto è il valore nominale, un conto è il valore reale, perché abbiamo avuto un po' di inflazione. Se tu avessi avuto speso 100 euro per la sanità nel 2018, sarebbero adesso 84 euro, quindi c'è un 18% più o meno, ci avevo azzeccato come calcolo cumulato, perché l'inflazione si cumula, cioè se io faccio un più 5 un anno e faccio un altro più 5, è un più l'anno dopo è un più 5 che va a accumularsi sul più 5 già fatto. Comunque è un più o meno il 18%, da gennaio 2018 a settembre 2024 la perdita del potere d'acquisto di tutti noi su 100 euro è stata di 18 euro. Ed è il motivo per cui i salari sono ancora sotto di un 10% rispetto al pre-Covid. Che vuol dire che facendo la stessa proporzione, 1 milione di euro dato alla sanità nel 2018 vale adesso 840.000 euro. Ecco perché dico va visto il rapporto col PIL, non la cifra assoluta, perché tu puoi dire finanziamento la sanità è una spesa record, sì, ma devi levargli il 18% dell'inflazione se vuoi vedere quella del 2018. Comunque ne riparleremo a brevissimo dopo il meteo e la pubblicità. Praticamente due notizie, una riguarda i taxi a Roma. Io vi dico per esperienza, e mi è successo recentemente, che ormai la situazione è talmente difficile a Roma Termini che ci sono persone private che si offrono, ti avvicinano e si offrono di darti un passaggio a pagamento, tutto illegale, a pagamento con la loro macchina privata, perché eviti di stare 15, 20, 30 minuti. Quindi, dopodiché, è sicuramente illegale, non so che tipo di reato possa essere, faccio notare che di fronte all'esasperazione di chi deve stare 20-30 minuti, è chiaro che se te la senti, magari sei un uomo che si fida di più rispetto ai rischi che può correre una donna, vanno a ricorrere ai privati che sono lì ad aspettare vicino a Termini e ti dicono se vuole questa è la tariffa, è solo contanti e via così. Ma non so più cosa dire sul tema, se non che oggi il sindaco Gualtieri ha detto che hanno individuato 2.000 idonei per il concorso per le 1.000 licenze, speriamo che anche questo serva. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo sul meteo e la pubblicità. E poi iniziamo con l'analisi della manovra di bilancio con Gianni Trovati e il professor Piga.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Minuti, devo dare una risposta a alcuni sms, whatsapp al 349-238-6666. No, le pensioni minime rivalutate di 3 euro sono quelle che hanno almeno 20 anni di contributi, quelle senza contributi sono le pensioni sociali. Però, e questa è una risposta, non capisco il messaggio di la gente adesso sta male. Guardate, ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive: fino a qualche decennio fa la gente era più in salute perché lavorava di più e si drogava di meno. A parte che le due cose non sono in antitesi, cioè tu puoi lavorare di più e drogarti di più, anzi delle volte una è la causa dell'altra, però non capisco veramente il suo ragionamento, che si drogasse di meno, io negli anni 70 che ero piccolo un altro ricordo. Ma al di là di queste facezie, andiamo ad analizzare la manovra finanziaria, la manovra di bilancio. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Sì, la manovra finanziaria, visto che appunto la legge di bilancio è approvata in Parlamento dopo la firma del Presidente della Repubblica, il testo della manovra adesso è pronto per la presentazione alle Camere, con qualche novità rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi. La prima riguarda che è quella che ha fatto più notizia, le pensioni minime, perché oggi i giornali titolavano 6 euro in più al mese, in realtà per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo ci sarà un incremento di 2,2% l'anno prossimo, dell'1,3% nel 2026. Quello che fa discutere è il valore, cioè sono 3 euro in più al mese, da 614,7 a 617. E quindi sostanzialmente 2 caffè, forse 3, dipende dove lo prendi, in più al mese. Dove lo prendi chiaramente è riferito a il caffè. Prorogata quota 103 l'APE sociale. Per quello che riguarda la pensione di vecchiaia, anticipo di 16 mesi a madri con almeno 4 figli. Le pensioni all'estero invece non recuperando l'inflazione, ma insomma penso che all'estero potranno sopravvivere anche senza i 3 euro in più al mese. E invece l'altro tema caldissimo è la parte della manovra finanziaria che riguarda la sanità, perché i medici hanno dichiarato lo sciopero il 20 novembre, l'associazione di categoria. Poi ne parleremo, ascolteremo alcune associazioni di categoria e avremo anche il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Intanto saluto Gianni Trovati, e quando c'è la finanziaria e quando c'era, come si chiamava, la manovra di bilancio, c'è Gianni Trovati. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
E grazie anche al professor Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Roma Tor Vergata, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Piga.
Buonasera, come sta?
Bene, grazie. Meglio io della manovra. Allora, non ci vuole molto però. Senti Gianni, al di là poi dalle banche si è scoperto che arrivano le deduzioni, quindi sostanzialmente le banche posticipano un insieme di deduzioni, non è un extra gettito, è un posticipo per 4 miliardi di euro. Per quello che riguarda la sanità continua continuo a capire poco, ma poi ne parleremo anche dopo. L'incremento è di 1 miliardo e 300 milioni per l'anno prossimo, 5 miliardi per 2026, 5 miliardi e 8, però mancano i soldi per i nuovi contratti, se ho ben capito. Gianni, i temi caldi e le conferme, ma anche le delusioni.
Ma insomma, le conferme è che è una manovra per larga parte destinata alla trasformazione strutturale dell'aiuto ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, con la trasformazione del taglio al cuneo fiscale in un aiuto un po' monetario e un po' sotto forma di detrazioni a seconda della fascia di reddito, che si alza fino a 40.000 euro di reddito lordo annuo, prima era 35. Poi c'è l'IRPEF a 3 aliquote, insomma tutta quella roba lì per i redditi medio-bassi vale circa 17 miliardi e mezzo su 28 e mezzo circa della manovra. Quindi il cuore della manovra per l'anno prossimo e anche per quelli successivi, perché a differenza dell'ultima legge di bilancio questa volta non sono misure a tempo determinato, ma sono modifiche a tempo indeterminato, insomma più o meno strutturale per più anni. Detto questo, il resto, diciamo così, è destinato a coprire per il minimo indispensabile quel che si può, per cui sulla sanità ci sono per l'anno prossimo un po' di fondi in più, poi i fondi extra crescono in modo netto negli anni successivi, ma sappiamo che il livello strutturale del finanziamento sanitario è così basso da creare un problema di tensione e di tenuta dei servizi. Questo unito all'assenza del piano straordinario di assunzioni di medici, che era stato sbandierato dal Ministero della Salute insieme alla richiesta di 3 miliardi extra per l'anno prossimo, che invece sono solo 1,3, ha prodotto le tensioni sfociate nello sciopero dei medici. Ci sono un po' di interventi anche di riduzione di organico nella scuola che stanno creando agitazione per quel che riguarda i sindacati della scuola, e c'è un ricco programma di, non la chiamerei spending review, la chiamerei tagli alle spese dei ministeri, che è molto impegnativo perché viaggia in ordine mediano intorno ai 2 miliardi e mezzo.
Allora, sì, tu ricordavi che per la sanità erano attesi 3 miliardi e 7, sono solo 1,3 miliardi è il motivo per cui i medici dichiarano lo sciopero, perché dicono in questo modo non si riuscirà ad avere il nuovo piano di assunzioni. E quindi ci sono soldi in più, sono meno di quelli attesi, in parte anche promessi. Sul cuneo fiscale c'è un tetto alle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75.000 euro, ma si tiene conto anche del numero di figli. Poi bonus mamme esteso autonome, ma il tetto al reddito deve essere a 40.000 euro. Bonus nido esteso e reso strutturale, sono 100 milioni nel 2025. E c'è il bonus nuove nascite da 1.000 euro, deve avere un ISEE familiare inferiore a 40.000 euro l'anno. Dunque, questo per quello che riguarda, e poi ci sono i soldi per i contratti pubblici, ma spalmati su tre anni. Allora, vorrei un primo commento del professor Piga, perché la parte che vede il bicchiere mezzo pieno dice, beh, guardate, con una riduzione del deficit di 10 miliardi che dobbiamo fare perché siamo in procedura di infrazione all'Europa, con Bruxelles, e quindi non possiamo fare 19 miliardi di deficit, ma possiamo farne solo 9, questo è il massimo che si riusciva a ottenere, quindi rendere strutturale il taglio del cuneo, trovare qualche soldo in più per la sanità, non quelli promessi, e chiedere alle banche un anticipo, cioè di rinunciare alle deduzioni, e in questo modo sono 4 miliardi. I critici dicono è una manovra senza visione, che insomma traghetta i conti pubblici al 2025, ma sposta anche il grosso delle spese, penso alla sanità, tutte sul 2026-2027.
Intanto alcune certezze ce le abbiamo guardando non ai settori ma alla manovra nei suoi numeri macro. Intanto è una manovra austera perché riduce il deficit dal 24 al 25, da 83 miliardi a 74 miliardi. Vorrei far presente che tra i vari tagli di spesa e crescita di tasse complessive che dovremmo affrontare per fare questa riduzione di deficit, ci sono anche i 3 euro di cui parlava lei prima delle maggiori spese per pensioni minime, semplicemente perché aumentare i 3 euro le pensioni quando sono a 614 è un aumento di 0,5%, e quindi è una riduzione in termini di potere d'acquisto e quindi è una riduzione di spesa. Faccio presente che è la prima volta che questo governo si confronta col concetto di sacrifici, ma non è la prima volta che fa austerità. L'austerità l'ha fatta nei suoi primi 2 anni, non ce ne siamo accorti, non è andata in Parlamento. La prima volta l'ha fatta per il tramite dell'inflazione, la seconda volta ci è andata bene perché abbiamo avuto una crescita del prodotto interno lordo grazie all'eco bonus che ha un po' nascosto tutto. Chi lo dice che questa è una manovra austera, e qui arriviamo un attimo a un paradosso, è lo stesso ministro Giorgetti quando alla prima pagina numero 1 del piano presentato in Europa dice che questa manovra risulterà restrittiva a fronte di sfide tecnologiche e ambientali a cui le altre potenze economiche continuano a rispondere, sto citando, verbatim, con ampio utilizzo di risorse pubbliche, si riferisce ovviamente a Cina e Stati Uniti che fanno deficit che sono il doppio dei nostri e ottengono tramite questo il doppio della performance di crescita. Ha detto una cosa, trovati, molto importante, perché qui c'è la questione di che cosa andiamo a tagliare, perché non è vero che ogni volta che tagliamo le spese gli effetti sul prodotto interno lordo sono devastanti se facciamo dei tagli a casaccio. Se invece andiamo a tagliare veramente gli sprechi, questi tagli diventano delle risorse per spendere meglio, per fare tante altre cose importanti. Ora il problema è che per tagliare gli sprechi abbiamo bisogno di personale competente. Il PNRR ci aveva dato i primi segnali di cosa succede quando tu tenti di spendere non avendo personale competente. Siccome non lo abbiamo assunto, siccome non abbiamo fatto nessun investimento in capitale umano nella pubblica amministrazione, come diceva Trovati prima, questi saranno tagli lineari, tagli a casaccio, e quindi non sorprendiamoci se ci troveremo di fronte a un 2025 che genera quei tassi di crescita estremamente poco ambiziosi. Io voglio solo ricordare, e chiudo, che questo governo ha detto a tutto il mondo che per esempio nel 27, 28 e 29 cresceremo dello 0,8, 0,8 e 0,6. Lei si immagini l'ambizione, e che Perché facciamo tutte queste cose? Per ridurre il debito sul prodotto interno lordo, ma ci ha corretto il governo dicendoci che per il 2024 il debito è 135,8 del PIL e il 2025, grazie a questa fantastica austerità che non ha nessuna ragione di esistere, visto quello che sta succedendo nel mondo, salirà al 136,9 e nel 2026 salirà al 137,8. Lei mi dica se stiamo lasciando alle future generazioni, stiamo rispondendo all'allarme di Mario Draghi sul futuro dell'Europa e sul futuro dei più giovani.
Allora, qui però Piga, ci sono due aspetti, adesso vado sul traffico. Il primo è, vabbè, lei ha ragione, si figuri, però questo nuovo patto di stabilità l'abbiamo firmato anche noi ed è entrato in vigore, cioè, lo ricordo a tutti, i vincoli di bilancio sul deficit erano sospesi dal Covid in poi, quindi è chiaro che i governi precedenti hanno avuto anche più margine, e questo, diciamo, è una critica più all'Europa, se dobbiamo continuare a avere come obiettivo solo il deficit o una spesa pubblica che ti renda più competitivo. Quello che lei diceva invece sull'austerità, anche nascosta, non lo voglio far cadere, nel senso che nel 2022 e nel 2023 l'inflazione, mordendo ancora, che cosa ha prodotto? Ha prodotto che a parità di manovra, diciamo di misure, tu non hai avuto un taglio, ma hai avuto un riduzione del potere d'acquisto, se ben capisco il ragionamento di Piga, mentre lo Stato ha pagato di meno. Perché? Perché erogare un milione con un'inflazione portata a casa del 10% in termini reali è come erogare 900.000 euro. E soprattutto sul debito sappiamo che il valore nominale viene eroso dall'inflazione, cioè anche qui un debito da un milione di euro, se tu hai un'inflazione accumulata al 10 è sceso a 900.000 euro, se ho ben capito il ragionamento di Piga. Quindi io magari come cittadino non ho avuto tagli, ma me li ha mangiati l'inflazione, tu come Stato, come governo non hai diciamo aumentato, non hai tagliato la spesa, ma di fatto ti è costato meno finanziare il debito e finanziare anche i trasferimenti verso la collettività. Dopo il traffico vorrei sentire l'opinione di Trovati su questo e poi capire anche tutto questo è alla luce, Gianni, di una crescita che proprio ieri il Centro Studi Confindustria e il Fondo Monetario hanno detto non arriverà all'1%, arriverà allo 0,7-0,8. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, Gianni Trovati, un commento alle parole del professor Piga e tutto questo con un PIL che quest'anno con ogni probabilità non sarà l'1 ma lo 0,7-0,8%.
Sì, allora, una cosa da sottolineare, appunto, come dire, l'austerità mascherata, il valore nominale non conta niente, per quello per esempio sui fondi sanitari abbiamo questa bizzarra abitudine di calcolarli in rapporto al PIL e non in valore nominale assoluto, perché in valore nominale assoluto abbiamo fatto il record del mondo anche quest'anno, come tutti gli anni, perché in valore nominale crescono sempre, in rapporto al PIL siamo ai minimi dal 2007, proprio perché il valore reale, come dire, è quello che conta.
Perché il valore nominale è all'ordo dell'inflazione, quindi è chiaro che tu, se hai un'inflazione, ogni anno cresci di più. Il problema è che devi vedere quello che è il valore reale, quindi al netto dell'inflazione.
Banalmente 100 euro di oggi non valgono 100 euro del 2003, quindi il confronto non è, esatto, è destituito di fondamento, diciamo così.
No, è importante questo passaggio, perché lo slogan è sempre: abbiamo messo soldi record, per esempio per la sanità, sì a livello nominale, se poi vado a vedere il rapporto al potere d'acquisto, quindi al netto dell'inflazione, è diverso e lì conta il rapporto col PIL. Il rapporto col PIL tra spesa sanitaria e PIL è ai minimi dal 2007, prego.
L'altra cosa, il debito cresce nei prossimi anni non per l'austerità di oggi ma per le bizzarrie di ieri, perché noi ci troviamo, come dire, una ricaduta in termini di debito nei dintorni dei 40 miliardi all'anno per il super bonus, perché si trasforma in debito quando il credito d'imposta viene utilizzato e quindi non produce, anzi taglia il gettito fiscale, quindi in termini di cassa si trasforma in debito. Il problema è che questo debito, anche qui, del valore nominale uno se ne potrebbe dovrebbe più o meno disinteressare, come per quel che riguarda la sanità. Il problema è che la dinamica del debito, a differenza della dinamica dei fondi sanitari, è più rapida rispetto alla dinamica del PIL, e quindi il debito PIL cresce invece di ridursi, anche se noi tagliamo selvaggiamente il deficit, lo portiamo dal 7,2 dell'anno scorso, mi pare all'1,8 nel 2029. È un tasso di riduzione del deficit che molti non hanno ipotizzato mai, nemmeno nelle sue notti peggiori.
Allora, professor Piga, un minuto, ma mi dicono gli ascoltatori, ma lei cosa avrebbe fatto? Perché i vincoli di bilancio europei ci sono.
Allora, detto che chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché noi abbiamo fatto una battaglia, avevamo il potere di veto di dire no a quel patto di stabilità, però ripeto, questa è questa austerità che fa il debito su PIL alto, per un motivo molto semplice, perché l'alternativa che avevamo, come fanno, ripeto, Stati Uniti e Cina da tempo, è di finanziare con maggiore disavanzo investimenti pubblici che avrebbero portato a un aumento del PIL tale che quel debito nel 2025 sarebbe stato più basso, non più alto.
No, ho capito, perché cresceva il PIL, però l'obiezione, Piga, è, da questo punto di vista, ma non riusciamo a spendere i soldi del PNRR, cosa facciamo? Un nuovo debito?
Ma allora, benissimo, facciamo quello che abbiamo detto prima, facciamo finalmente quella spending review che mette persone competenti, ce l'ha rivelato il PNRR, da quanti anni è che ne parliamo su questa radio? Mettiamo le persone competenti, abbiamo una marea di miliardi di sprechi negli appalti e sappiamo che questa è la strategia da fare, ma certamente la strategia non è quella di fare tagli lineari e austerità, perché i risultati sono che il debito sul prodotto interno lordo sale per queste ragioni. Poi ci può anche essere l'effetto extra dell'eco bonus, ma non si scappa da questo.
Allora, in una battuta veramente, perché sto chiudendo, Gianni Trovati, la definizione manovra di transizione, di traghettamento, ti convince, sì o no?
Ma è una manovra che rende strutturali gli interventi per i redditi, quindi da quel punto di vista lì, no, è strutturale, mentre sugli investimenti si naviga assolutamente a vista.
Professor Piga?
Traghettamento verso un burrone, assolutamente sì, l'ha detto anche Mario Draghi.
Con questa bella nota positiva io ringrazio sia il professor Gustavo Piga, che è appunto il terrorista del Sole 24 Ore, sia Gianni Trovati. Andiamo sul GR24, però dopo affrontiamo tutto il tema sanità. Avete già capito qual è il, non il trucco, ma il quibus. Da un punto di vista nominale è vero che ci sono più soldi, da un punto di vista reale, quindi al netto dell'inflazione e dei costi, la spesa sanitaria è ai livelli più bassi in rapporto al PIL, che è l'unica cosa che conta, dal 2007, dopo il GR24.
Siamo nel pieno mezzo di un'ubriacatura da AI che tocca tutti i prodotti, anche quelli paradossalmente più banali, cioè quelli da cucina oppure elettrodomestici, frigoriferi. Ogni tipo di prodotto ormai, se non ha la sigla AI, sembra che non riesca a vendere bene.
Se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su Facebook, e questo messaggio contiene un documento illecito, insieme a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata, avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni stato ne ha una. Noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto: guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua, che è vietata. Quindi non solo rispondono, ma se rilevano, comunicano.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Auto nuova fiammante, col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Manuel.
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 Manuel. Il mondo di Manuel.
Manuel.
Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Sono Manuel Agnelli e vi apro le porte del mio mondo.
Il mondo di Manuel.
Ogni domenica alle 19.15 qui su Radio 24.
Focus Economia.
Yeah,
8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, per quello che riguarda i temi della finanziaria, avete ascoltato l'analisi a mio avviso molto molto equilibrata di Gianni Trovati e del professor Piga. Avevo annunciato però un approfondimento all'interno della manovra e mi riferisco alla spesa per la sanità. Ripeto, qua vedo molti messaggi. Il tema è che da un lato il ministero si attendeva, il ministro, 3,7 miliardi e invece saranno 1,3 miliardi. È corretto dire che sono soldi in più? Sì, perché sono 1 miliardo e 3 in più. Poi l'anno successivo dovrebbero essere 5 miliardi nel 2026 e 5,8 nel 2027, ma insomma starei prudente. E quindi è corretto dire che ci sono soldi in più? Sì. È corretto dire che si spende in più per la sanità? A mio avviso no. Perché non è mio avviso, lo dice il ministro Giorgetti, la spesa sanitaria sul PIL resta invariata. E abbiamo cercato di spiegare come, se tu vai a vedere il valore nominale, il numero, dici ok, però devi considerare che per esempio dal 2018 a oggi l'inflazione si è mangiata il 18% in media, poi in alcuni settori di più, in altri in meno, e quindi devi paragonarla poi al netto dell'inflazione. Su questo sciopero annunciato dei medici il 20 novembre ascoltiamo su questo, perché ha raggiunto alcune organizzazioni sindacali la nostra Rosanna Magnano. Sciopero di medici e infermieri, scusatemi, anche perché si rinuncia al maxi piano di assunzioni di medici e infermieri, si parlava di circa 30.000 ingressi in 3 anni. La misura non compare nell'articolato della legge di bilancio nonostante gli annunci anche del ministro Schillacci. La legge di bilancio viene definita deludente. Allora ascoltiamo al microfono la nostra Rosanna Magnano Pierino Di Silverio, segretario nazionale del principale sindacato dei medici ospedalieri, la NAO Assomed, e subito dopo Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, sempre al microfono della nostra Rosanna Magnano.
Promesse disattese, una defiscalizzazione che si è trasformata in un aumento di 17 euro nette al mese, neanche un caffè e un cornetto, non c'è investimento sul sistema di cure pubbliche, non c'è investimento sostanzioso per quel che riguarda i professionisti, non ci resta che scioperare per manifestare tutta la nostra delusione, il nostro sconcerto, soprattutto alla luce dei proclami che in questi mesi si sono susseguiti.
C'è anche un problema di programmazione, assunzioni, tetto di spesa per il personale.
Il piano di assunzioni non c'è nella legge di bilancio e sarebbe stato un flop. Non puoi pensare di assumere se prima non rendi appetibile la professione. I concorsi ci sono ma vanno deserti.
È anche un fatto di valorizzazione e retribuzione, ovviamente.
È un fatto di condizioni di lavoro, di carriere che non ci sono, di carenze di organici, di carenze infrastrutturali, di mancanza di sicurezza, di aggressioni, di violenze, un paradigma da rifondare. Si dovrebbe partire da risorse e riforme, non vediamo né risorse né riforme.
Anche per gli specializzandi gli incentivi non bastano?
Non rendi appetibile la specializzazione con 100 euro al mese, bensì con un contratto e con diritti e con una formazione di qualità che non ci sono state.
È stata sì raddoppiata la nostra indennità di specificità, ma a lunga scadenza e non è stata estesa alle ostetriche. Grande delusione, perché le risorse stanziate anche per gli altri professionisti sanitari ex legge 43 sono insufficienti e quindi è necessario integrare le risorse e soprattutto cominciare ad integrare le risorse dal contratto che è in fase di discussione, cioè quello del triennio 2022-2024, che sta praticamente arrancando, perché ha a disposizione veramente pochissime risorse che non consentono di valorizzare il personale sanitario come invece le regioni stesse avevano detto nel loro atto di indirizzo.
Poi ci sono le mancate assunzioni di personale infermieristico, che erano anche quelle più attese dal Servizio Sanitario Nazionale.
Non solo le mancate assunzioni, ma l'ipotesi di assumere 20.000 infermieri dall'India, che sarebbe organizzativamente dilaniante per la cittadinanza e per i professionisti, per gli infermieri che già operano negli ospedali. Ma ci rendiamo conto di cosa significa prendere gente che non ha conoscenze linguistiche, fargli fare un mero corso telematico di lingua italiana e mandarli in corsia quando è necessario avere competenze linguistiche tecniche di utilizzo dei farmaci, di gestione dei processi infermieristici? Bisogna valorizzare le professioni infermieristiche affinché i giovani tornino ad iscriversi ai percorsi di laurea e affinché in questo modo si risolva la grave emergenza.
Allora, che la manovra non sia piaciuta agli infermieri e ai medici è un dato lampante, visto che hanno annunciato lo sciopero il 20 novembre. I soldi, ripeto, 1.300.000.000, a cui si aggiunge il miliardo già stanziato dalla manovra dell'anno scorso. Però siamo molto distanti dai 3.800.000.000 e appunto si rinuncia al piano per le assunzioni. Adesso questa cosa dei 20.000 medici indiani era circolata, però insomma, se non c'è ciccia per le assunzioni degli italiani, dubito che ci sia per quelli indiani. Comunque, Nino Cartabellotta, presidente del GIMBE, buonasera.
Buonasera Barisoni, buonasera a tutti.
Allora, è corretto dire, io non sto cercando di essere piratesco, sto cercando di essere corretto nell'informazione, dire che il governo mette soldi in più, perché ci sono 1.300.000.000 e 1.000.000.000 di trascinamento l'anno scorso, ma non sono sufficienti, soprattutto a valori reali, quindi al netto dell'inflazione e quant'altro, guardando la percentuale di spesa sanitaria sul PIL, restiamo è invariata e quindi resta ai livelli più bassi dal 2007. È così? Perché sennò ognuno tira acqua al suo mulino, diciamo.
Assolutamente sì, noi dobbiamo sempre valutare quello che è da un lato o l'incremento in valore assoluto del finanziamento pubblico, dall'altro quello che è la percentuale di PIL investita in sanità. È sostanzialmente da 15 anni ogni anno, a parte il 2013, in valori assoluti è sempre aumentato il finanziamento pubblico e corrispondentemente la spesa sanitaria, però in termini di percentuale del PIL si è ridotto e si continua a ridurre, quindi le politiche allocative del Paese vanno in una direzione che mira a non investire nel servizio sanitario nazionale, la cui tenuta oggi è documentata a rischio, voglio dire, da quelle che sono le vicende che tutti i cittadini italiani quotidianamente incontrano, no? Dalla prenotazione di una visita, agli affollamenti dei pronto soccorsi, all'immigrazione sanitaria e a tutti gli aspetti che ovviamente ricreano dei grandi disagi.
Tabellotto, mi faccia fare il difensore del governo, che è un compito
assolutamente
no, ma non è che lo debba fare, però per avere una dialettica. Uno potrebbe dire sì, ho capito, è vero, salta il piano, il maxi piano di assunzioni, ci sono meno soldi anche a livello nominale di quelli attesi, erano 3.800.000.000, e comunque a livello reale, al netto dell'inflazione e in percentuale sul PIL, la spesa resta invariata, quindi al netto dell'inflazione e in percentuale sul PIL, però almeno l'abbiamo tenuta invariata, non è l'unico, è l'unico ministero che non deve fare dei tagli, e visti i vincoli di bilancio, cioè almeno abbiamo mantenuto, diciamo, con questo 1.500.000.000, con il 1.000.000.000 precedente, la spesa invariata. Lei cosa risponderebbe?
Ma che sostanzialmente ci siamo trovati in una congiuntura storica, cioè questo governo si è trovato in una congiuntura storica dove la sanità pubblica è in grandissimo affanno, già stava male prima della pandemia, poi è arrivato lo shock pandemico e ovviamente si è verificato anche quella inatteso, diciamo, demotivazione dei professionisti sanitari che hanno cominciato a fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale. È un po' come dire, abbiamo un malato in codice rosso al pronto soccorso, però gli assegniamo un codice verde perché non abbiamo possibilità di poterlo curare. Cioè, purtroppo gli investimenti che sono previsti anche dalla legge di bilancio spostano al 2026 il grosso della cifra, sono sostanzialmente circa 4 miliardi, quindi più 3% praticamente rispetto al 25, ma nel 25, come lei diceva, l'incremento è di 2 miliardi e mezzo, di cui tra l'altro la metà era già stato assegnato dalla manovra precedente. Poi non mi è piaciuta, devo dire, la modalità con la quale il testo della manovra riporta i numeri, perché di fatto si dice 5 miliardi per il 26, 5,8 per il 27, 6,7 per il 28, diciamo un non addetto ai lavori, diciamo, potrebbe in qualche maniera immaginare che sono cifre stanziate per ciascuno degli anni, mentre di fatto, diciamo, questo è l'incremento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale ogni anno e non le risorse aggiuntive stanziate in ciascuno degli anni.
Cioè cumulativo?
È il cumulativo, cioè noi di fatto avremo 4 miliardi nel 2026, poi negli anni successivi abbiamo 536 milioni nel 27, sì. 8
no, ma io faccio un'altra obiezione, ma non è solo contro questo governo, è in generale perché ho fatto tanti anni ahimè di manovre finanziarie. Attenzione, perché quando si posta al 2026-2027 del domani non c'è certezza. nel senso che noi non possiamo sapere come andrà il PIL, la curva che prenderà il deficit sul PIL e quant'altro, quindi è un po', diciamo, sì, è un wishful thinking, è l'espressione di un desiderio, di una volontà, perfetto, a perimetro invariato, cioè se il PIL andrà come ha previsto il governo e se non vi saranno spese aggiuntive. Qualcuno mi scrive sul super bonus, certo che c'è un effetto, lo ricordava prima Gianni Trovati, di quello che scarichiamo, però devo dire un'altra cosa. Da questo punto di vista, sto leggendo vari messaggi sulla sanità. È vero che la dichiarazione dei 20.000 infermieri del ministro Schillaci, ma ripeto, mi sembra a questo punto completamente estemporanea, perché se non abbiamo i soldi per aumentare gli infermieri a casa nostra, andiamo a prendere in India. Ora lasciamo stare, perché sennò si entra nel folklore. Cartabellotta, però, alla fine di tutto, per concludere, dove poteva trovare i soldi il governo?
Ma le possibilità ci sono, dico, le politiche allocative del paese ovviamente le decide il governo, o le tasse di scopo si possono mettere in atto, la tassazione dei grandi, diciamo, patrimoni possono essere fatte, cioè noi quello che probabilmente oggi non riusciamo più a fare per finanziare adeguatamente il servizio sanitario nazionale è appoggiarci alla fiscalità generale senza una tassa di scopo, perché è evidente che con l'evasione e l'elusione fiscale che c'è in Italia noi non riusciamo ovviamente a mantenere quelle promesse di finanziamento del servizio pubblico. Noi siamo per la tassa di scopo, ecco l'idea, diciamo, della.
Ma guardi,
della,
io glielo dico, ahimè, da fumatore, ahimè, è riferito al fumatore. Io, per esempio, non avrei avuto nessun problema a accettare un rincaro, anche, ma non perché sono questo, qualcuno mi scriverà perché tu sei ricco, perché obiettivamente il costo delle sigarette è molto più alto in tanti paesi europei.
Eh sì.
E quindi, se lei mi parla di una tassa di scopo, io posso anche da cittadino dire va bene, se devo spendere un euro in più, dico una cifra a caso, per le sigarette, so che va a finanziare la sanità. Intanto c'è anche un principio etico, di solito il fumatore tende a ammalarsi di più e quindi paga in anticipo, diciamo.
Pesa di più.
E poi posso anche condividere il fatto che con quello che noi vediamo, per cui la sanità è negata a milioni di italiani come invece previsto dalla Costituzione, io non avrei avuto problemi a dire va bene una tassa di altra forma, per carità, adesso non voglio citare altre categorie, sennò poi insorgono. Grazie comunque anche a Nino Cartabellotta, chiusa questa, presidente del Gimbe, chiusa questa lunga pagina che è iniziata, insomma, alle 17.30 sulla legge di bilancio. Chiudiamo invece il programma con quanto avevamo anticipato ieri. Chi sta vincendo la campagna elettorale americana, non sul tema dei voti, questo lo sapremo solo più avanti, ma sul fronte della raccolta finanziaria.
Dietro la notizia.
Allora, di nuovo buonasera ad Alessandro Platerotti.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Alessandro, già ieri hai ricordato così in un lancio che da un lato c'è Elon Musk che ha donato 75 milioni all'organizzazione da lui creata per appoggiare Trump, poi Trump che ha lanciato una lotteria con $1 milione di giorni in palio che è aperta a chi si è registrato per votare.
Però è sempre Musk.
E poi invece Kamala Harris ha stabilito il record per la raccolta fondi più alta di sempre nel trimestre, $1 miliardo. Ok, adesso andando avanti, questo, visto che tu hai seguito moltissime elezioni presidenziali americane, quanto incide sulla campagna stessa? Perché ci sono 7 stati in bilico e noi non sappiamo, non basta raccogliere i soldi, diciamo così.
Certo, esatto. No, diciamo così, il segnale che dà la raccolta è un segnale, diciamo, psicologico per l'elettorato, cioè dire i grandi industriali o finanzieri americani con chi stanno? Con chi stanno le banche o le grandi imprese o gli individui che le controllano? Questo è diciamo un elemento certamente significativo e costante di tutte le campagne. In questo caso bisogna fare un po' un'analisi, perché al contrario delle altre che si stanno verificando qua, che la top, diciamo, se andiamo a prendere la lista di Forbes dei grandi miliardari, lì vince Trump, perché ha raccolto soltanto attraverso 14 della lista di Forbes dei top 100 degli Stati Uniti, 34,4 milioni, mentre invece 16,8 li ha raccolti all'interno della stessa lista la Harris. Quindi sul piano di chi è più ricco e chi finanzia vince Trump. Sul piano invece dei grandi numeri, cioè allargando la cerchia, beh, lì sta vincendo letteralmente la Harris. La Harris con quelle cifre di cui stavi parlando tu, e in più con un numero molto molto più diffuso di comitati elettorali democratici che stanno raccogliendo denaro. Tieni presente che tutta questa partita è in questo senso arricchita da quale elemento? Che molti di questi soldi, se non saranno spesi subito, andranno a finire per pagare le parcelle degli avvocati. Io ho raccolto i dati pubblicati tra l'altro dal Partito Repubblicano e dal Partito Democratico dall'altra parte, e sono rimasto impressionato. Al momento soltanto il fronte pro-Trump ha presentato 130 ricorsi, cause contro la Harris e la campagna dei democratici in 26 stati, reclutando nel complesso 5.000 avvocati. Tu hai un'idea di quanto costano gli avvocati in America? Ecco, tu pensa che cosa significa anche questa partita legale. Più o meno i democratici ne hanno presentati 60 di ricorsi. Tieni presente che dopo aver perso le elezioni contro Biden, i comitati e Trump ne presentarono circa 60 di cause. In questo caso siamo addirittura più del raddoppio e prima delle elezioni. Allora, questo è un elemento da considerare. Perché? Perché è una preoccupazione che sta crescendo anche in America, nel senso: quanto durerà l'incertezza, visto che sono così attaccati come percentuali? Senti di uno che dice l'incertezza parte anche legale. E in un momento in cui tutti guardano agli Stati Uniti, vorrei dei segnali di stabilità su quello che deve essere il nuovo ordine mondiale, altrimenti, come vedi, se lo stanno già facendo gli altri, il nuovo ordine. Allora, la preoccupazione di questa elezione sta cominciando a diventare oltre l'outcome, cioè chi vincerà. E tieni presente che oggi sono rimasto colpito dal ministro delle finanze tedesco, che addirittura è intervenuto contro Trump dicendo: non ti permettere di avere una nuova guerra commerciale con l'Europa. Cioè, siamo già a questo livello di incertezza. Ecco, questo è un elemento nuovo nella campagna elettorale americana, che nemmeno nella precedente campagna, e quella, anche quella vinta da Trump, si era presentata una situazione di questo genere. Comunque la divisione è questa, più o meno, diciamo, se vogliamo parlare di miliardari. C'è una, come sempre, Hollywood, che è schierata da Spielberg in giù, sì, con i democratici e con la Harris. C'è una parte della Silicon Valley che sta dietro Musk, che continua, che sta finanziando Trump, ma è preponderante a partire dai fondatori di Google e così via, che stanno con i democratici, ma è soprattutto poi invece grandi fondi a partire da Blackstone che stanno finanziando, soprattutto l'amministratore delegato di Blackstone che sta finanziando apertamente Trump.
Sì, e tra l'altro vedo che adesso Donald Trump ha annunciato che quest'anno voterà in anticipo, che è una retromarcia, perché aveva messo in discussione sino al 2020 il voto per corrispondenza.
Certo,
perché...
ma tutto, ci sono le cause principali riguardo.
Sì, però lui che aveva sempre criticato il voto per corrispondenza, adesso ha detto che voterà per corrispondenza, da quello che...
guarda, le percentuali siamo veramente a 49-51, oscillano di pochi punti uno con l'altro,
sì,
quindi
sarà
a questo punto...
testa totale. E noi lo seguiremo, anticipo già, che Radio 24 farà una lunga diretta la notte, ma soprattutto la mattina, perché visto il fuso orario, visto insomma i fusi orari, perché
e
c'è
poi
New York,
questo ricorda
anche Hawaii, dimmi.
Il too close to call, quello che avvenne ai tempi
di
Bush. Attenzione, anche questa, visto che ci sono schiere di avvocati pronti a fare ricorsi per ogni collegio elettorale, qualunque tipo di svista, regolarità o equivoco può dare adito al blocco del
consiglio. Ci ricordiamo tutti, era la Florida, no, ai tempi di Bush.
Esattamente, partì dalla Florida, poi il count of the recount, come si disse allora.
No, che ci manca solo, con tutta questa instabilità, stare delle settimane in attesa che vengano ricontate tutte le schede. No, perché ai tempi di Bush figlio la situazione era un pochino più tranquilla a livello mondiale. Qua insomma ci sono.
Non era in discussione il ruolo degli Stati Uniti.
No, qui ci sono invece i nordcoreani che mandano militari e russi, Cina, i BRICS che vogliono creare l'anti G7, il Medio Oriente e quant'altro. Vabbè, va bene, si fa per dire. Grazie intanto ad Alessandro Paterotti. Noi invece ci risentiamo domani dalle 17 in poi.